Come da programma, oggi volevo cominciare a parlare di uno dei due autori principali, dei nostri lettori principali di Gramsci, insomma, principali utilizzatori di Gramsci nell'ambito dei nostri studi, Cirese, De Martino e Cirese, e oggi volevo cominciare a parlare in ordine cronologico di Ernesto De Martino. De Martino e Cirese sono personaggi fra di loro diversi, però sono stati legati da un rapporto anche di odio-amore. Poi magari ne riparleremo parlando di quando arriveremo a parlare di Cirese. Sono un po' diversi come età perché De Martino è nato nel 1908 e Cirese nel 21, e nell'immediato dopoguerra, che è quando si collocano appunto i testi di cui qui stiamo discutendo, 13 anni di differenza sono davvero tanti. De Martino poi era un personaggio davvero di statura intellettuale notevole. Però diciamo sono stati un po' i due, guardando al complesso di queste 48 letture gramsciane del corso, che hanno marcato più fortemente con la loro presenza gli studi del nostro settore, anche in relazione a Gramsci. E Ernesto De Martino, dicevo, è nato nel 1908 a Napoli. E di fatto lui ha insegnato storia delle religioni. Lui è andato in cattedra nel 59 a Cagliari per storia delle religioni, e in storia delle religioni si laureò nel 32 con Adolfo Omodeo. E poi di sé ha sempre detto di essere un etnologo. Quindi c'è un po' questa doppia caratterizzazione, cioè etnologo. E diciamo a Roma ha tenuto corsi liberi di etnologia, lui avrebbe presumibilmente voluto diventare accademico come etnologo, ma non ce l'ha fatta, e quindi diciamo anche grazie all'aiuto di Raffaele Pettazzoni poi è entrato come storico delle religioni. Come etnologo però il suo interesse principale era quello sul fenomeno religioso, quindi non solo dagli studi iniziali appunto di laurea, ma quelli che poi lo hanno caratterizzato principalmente nella seconda metà degli anni 40, riprendono questo tema. La figura di riferimento dal punto di vista della formazione intellettuale di Ernesto De Martino è ancora una volta Benedetto Croce, che giganteggia nella cultura italiana fino a quando è morto nel novembre del 52, e De Martino entrò in rapporto diretto con Croce perché negli anni 30 si trasferì a Bari, De Martino, come insegnante di scuola, che è stato il suo mestiere fino a che non è andato in cattedra appunto nel 59 a Cagliari. A Bari si è anche sposato con Anna Macchioro, figlia di un importante studioso. A Bari è entrato in relazioni con la casa editrice La Terza, e tramite il suo professore di laurea Adolfo Omodeo ha conosciuto Benedetto Croce. La Terza era la casa editrice di Croce, non nel senso che era di proprietà di Croce, ma pubblicava i lavori di Croce. E a Bari De Martino anche avviò la sua attività politica come antifascista, prima diciamo della fine della guerra, dall'inizio degli anni 40. Quindi Bari, diciamo, è uno snodo importante nella sua biografia. Croce rimane per tutta la sua vita un punto di riferimento culturale fondamentale. È un dibattito assolutamente aperto se De Martino abbia mai smesso di essere crociano oppure no. Comunque si può dire che ha mantenuto sempre aperto un dialogo con Croce. I primi due libri che pubblica De Martino sono per l'appunto un dialogo con Benedetto Croce. Nel 1941 Naturalismo e storicismo nell'etnologia, e nel 1948 Il mondo magico, che però era già pronto al più tardi nel 1944, solo che De Martino poi sfolla da Bari, va verso nord perché la famiglia della moglie era emiliana, quindi questo rischia di far perdere il manoscritto del Mondo magico, che viene pubblicato solo qualche anno dopo. Però questi due libri vanno un po' insieme, Naturalismo e storicismo nell'etnologia e Il mondo magico, perché De Martino fa un'operazione molto esplicita, e i due libri sono un pochino in correlazione l'uno con l'altro, uno come parte polemica, pars destruens, e l'altro come parte costruttiva, pars construens, di un progetto di allargamento, diciamo così, dello storicismo crociano all'etnologia. Croce non era interessato all'etnologia e a nessuna delle scienze sociali in quanto tali. De Martino, e in un interessante scritto del 1953 che dopo citiamo, ricostruisce un po' le sue motivazioni appunto tra anni 40 e 50, De Martino si pone il problema, sviluppando gli interessi che aveva cominciato ad avere dalla laurea in poi, di come si possa considerare tutto l'ambito di cui si occupa l'etnologia da un punto di vista dello storicismo crociano. Naturalismo e storicismo nell'etnologia è un attacco a 360 gradi contro tutta la letteratura etnologica fin lì sviluppata, dirà poi lo stesso De Martino, da un punto di vista rigorosamente crociano. Tutta la letteratura etnologica fin lì sviluppata è naturalistica perché considera i popoli primitivi, le società colonizzate dal colonialismo europeo, eccetera, da un punto di vista come se fosse una scienza naturale dell'uomo, senza porsi, senza individuare, e quindi senza riuscire poi ad avere una chiave per la comprensione di questi mondi altri, nessun problema storico che caratterizzasse questi mondi e che consentisse alla cultura europea un dialogo attraverso appunto una comprensione. Questo problema sarà accennato in Naturalismo e Storicismo e sarà sviluppato nel Mondo magico, ed è una costante che poi rimane in tutto il pensiero e il lavoro di De Martino, quello che lui chiama il dramma della presenza o della crisi della presenza. Questo è il problema storico delle società primitive, che sono ancora al confine tra natura e cultura, non hanno al loro interno gli strumenti intellettuali, sofisticati, sviluppati, che la civiltà europea, che De Martino considererà sempre, fino alla fine dei suoi giorni, il culmine, la civiltà europea, dello sviluppo umano, non hanno gli strumenti intellettuali e la maturazione critica e culturale propria della civiltà europea, e sono perennemente in bilico tra l'esserci nel mondo come società umane e il ricadere nel mondo della natura e rifluire quindi fuori dall'umanità vera e propria. Il mondo magico è caratterizzato da questo problema e il protagonista del mondo magico è il mago. In tutte le sue forme e declinazioni possibili, dallo sciamano a qualsiasi specialista che le società primitive riconoscano come capace di istituire una mediazione tra il mondo terreno, le attività della quotidianità e un al di là che in qualche modo è sentito come condizionante l'al di qua e in qualche modo garante. De Martino parla di Cristo magico, cioè il mago come figura di mediazione e garante dell'esserci nel mondo per queste società, esattamente come nella società europea ha poi il ruolo, diciamo, che ha svolto dal punto di vista dei quadri religiosi, che però sono stati il quadro ideologico fondamentale per millenni della civiltà europea, ha avuto la figura del Cristo e intorno ad esso quella della religione cristiana. Questa coppia di libri, Naturalismo e Stoicismo e Mondo Magico, configurano appunto sul piano squisitamente teorico questa problematica, e se il primo, diciamo, applica abbastanza rigorosamente i principi crociani per bocciare le scienze etnologiche come si sono sviluppate fin lì, nel secondo libro, che appunto viene stampato nel 48, Mondo Magico, De Martino in realtà fa un'operazione abbastanza eversiva nei confronti del crocianesimo ortodosso, e cioè a dire identifica questo mondo magico nella sua unità come un alcunché che in qualche modo non è spiegabile con le categorie crociane. Croce aveva elaborato un sistema, diciamo, teorico per cui lo spirito, che è il motore, diciamo, della storia, si articola, tutte le attività umane si articolano intorno a quattro grandi principi, quattro categorie che sono preliminari rispetto allo sviluppo storico e quindi non possono essere oggetto di sviluppo storico perché sono un po' le precondizioni di tutto lo sviluppo storico. Categorie pratiche come l'economia e l'etica, categorie teoriche come la filosofia e l'arte, ma queste quattro partizioni, diciamo, articolano tutta la presenza dell'uomo nella storia, dell'uomo che fa storia. Le società etnologiche stavano fuori da tutto questo e a Croce non interessavano. De Martino dice sì, è vero che stanno fuori dal punto di vista crociano, ma perché le quattro categorie non riescono a spiegarle? Ci vuole altro? Questa faccenda del dramma della presenza e del meccanismo diverso di funzionamento di queste società rispetto alle società europee, in qualche modo appunto storicizzava queste categorie, e questo da un punto di vista crociano era inammissibile. Possiamo parlare oggi solo di De Martino in quanto tale, ma diciamo che con questa operazione sulla distoricizzazione delle categorie di Croce, De Martino andava a toccare tutta una serie di fondamenti della civiltà europea stessa. Discuteva per esempio la realtà dei poteri magici, concludendo che c'era una realtà dei poteri magici nelle società etnologiche, ma questo retroagiva anche sulla categoria di realtà stessa che la società occidentale applica. Sempre in quell'articolo del 53 che si chiama l'etnologia nella cultura italiana negli ultimi 10 anni, De Martino racconta come lui in realtà naturalismo e storicismo e mondo magico li abbia scritti perché sentiva che nel cuore della civiltà occidentale si ponevano gli stessi problemi che le società etnologiche affrontavano affidandosi ai maghi. Questo articolo del 53, lui dice, erano gli anni in cui Hitler sciamanizzava in Europa. E poi anche nell'articolo di cui oggi volevo parlarvi, cioè intorno a una storia del mondo popolare subalterno del 49, qui entra in ballo Gramsci, De Martino dice una delle cose che dobbiamo fare è stare attenti che la grande riserva di energia nel mondo popolare subalterno non venga utilizzata a scopi apertamente reazionari, come è stato nella Germania di Hitler, dove attingendo a magismo, superstizione, una serie di atteggiamenti pratici e teorici presenti nel mondo popolare, si forma un nuovo complesso del tutto moderno, nel cuore dell'Europa moderna, che più moderna non si può, ma assolutamente somigliante e improntato ai complessi culturali propri delle società etnologiche, con il capo intorno al quale tutto ruota, Hitler, che funge da sciamano. Questi sono problemi che abbiamo nel cuore dell'Europa e, dice lui, i problemi della crisi della presenza che si presentano organicamente e strutturalmente nelle società etnologiche, si presentano anche alla vita di ciascuno di noi come singoli individui, come esseri umani che nascono, muoiono, affrontano malattie, lutti, perdite, eccetera. Noi abbiamo altri strumenti per affrontare questo sarà il tema del suo libro su morte e pianto rituale del 58, noi abbiamo altri strumenti per affrontare questo, ma in realtà anche come singoli individui colti, civilizzati, eccetera, siamo esposti a questo rischio. Quindi in realtà, e questa è una costante, diciamo, di De Martino, l'affrontare certi problemi su un piano puramente teorico e addirittura in quel caso in termini di storia degli studi, senza le ricerche etnografiche che compirà negli anni successivi, è anche un parlare di sé. Non è solo un problema che hanno gli altri, è anche un problema che abbiamo noi. Quindi in realtà c'era una carica eversiva in questo tipo di riflessioni, che coinvolgeva l'impianto teorico del crocianesimo, ma andava anche oltre. Qui già siamo negli anni che ci interessano dell'immediato dopoguerra. Da un punto di vista rapidissimamente biografico, aggiungiamo che De Martino, a partire appunto dall'inizio degli anni 40, fu attivo politicamente, prima in campo antifascista, poi nel campo dei partiti della sinistra, dal 45 al 50 circa, 43, 44, fino al 50 circa nel Partito Socialista, e dal 50 di sicuro fino al 56, 57, poi non si sa, nel Partito Comunista. Attivo nel senso che per il PSI fu per esempio segretario della Federazione di Bari, commissario della Federazione di Lecce, quindi era un elemento molto importante per la sua vita e lo rivendicherà anche da un punto di vista scientifico. Il grosso delle sue ricerche empiriche si svolge tra il 49 e il 59 in Lucania sostanzialmente e nell'estate del 59 in Salento. I tre libri che verranno fuori da questa cosa e si aggiungono quindi ai primi due sono Morte e pianto rituale del 58, dedicato al tema della lamentazione funebre, Sud e magia del 59, dedicato ai temi della bassa magia, delle pratiche magiche e della presenza di operatori magici soprattutto in Lucania, ma comunque nel meridione. E il terzo, La terra del rimorso del 61, dedicato al tema del tarantismo. Tutti e tre questi libri però fanno un dialogo tra i dati che gli propone l'etnografia con i suoi soggiorni sul campo in Basilicata e in Salento e quello che gli propone la storia degli studi per quanto riguarda i corrispettivi colti delle stesse pratiche che indagava a livello popolare. Quindi, diciamo, è molto caratteristico del suo progetto tenere insieme i due aspetti e non mai i due mondi, quello del mondo culto e quello del mondo popolare, il mondo popolare, e non mai fare oggetto il mondo popolare di un'attenzione esclusiva e quindi separarlo dalla circolazione culturale complessiva che per tutte le pratiche che indaga vedono dei corrispettivi tra livello popolare e livello culto. Dal 59 va a insegnare in Sardegna storia delle religioni, muore molto presto nel 65 di tumore a Roma. Stava preparando un libro, ancora una volta di carattere teorico, tornando ai suoi esordi, che darà alle stampe nel 77 una sua allieva, Clara Gallini, che si chiama La fine del mondo, che non è un libro contributo all'analisi delle apocalissi culturali, in cui un po' fanno cortocircuito e tornano un po' tutti i temi di cui si è occupato nel corso del suo lavoro e così anche il dialogo tra la dimensione individuale e quella collettiva. Non è un libro fatto e finito, come ho detto altre volte, un po' come i quaderni di Gramsci, sono appunti, schede di lettura, progetti, brogliacci, eccetera, che però sono quello che stava nelle sue cartelle, chiamate così, La fine del mondo, e che aveva lasciato in questa forma. E comunque, diciamo, è un materiale estremamente, estremamente interessante. Sul rapporto fra De Martino e Gramsci, nell'elenco delle nostre letture, c'è un saggio che è l'ultimo, il più recente di tutti, di Giovanni Pizza del 2013, il quale propone una serie di chiavi di lettura interessanti di relazioni tra De Martino e Gramsci e a queste altre ne possiamo aggiungere. Diciamo che intanto un elemento, come è facile immaginare, di relazione fra i due è dato dalla figura di Benedetto Croce. Come abbiamo già accennato varie volte, per Gramsci Croce è un interlocutore costante, una specie di sparring partner col quale si allena e se riesce a mandarlo al tappeto è contento, vuol dire che ha centrato i suoi obiettivi, ma è, diciamo, l'avversario con cui misurarsi, è l'intellettuale italiano a Gramsci contemporaneo che è riuscito a sviluppare al massimo grado l'alta cultura da un certo punto di vista e la capacità di espansività fuori dall'ambito ristretto dell'alta cultura e specialistico dell'alta cultura, e quindi quelle operazioni egemoniche di costruzione dell'egemonia che sono un po' il cuore degli interessi gramsciani, e il rapporto tra Croce e la concreta storia d'Italia sono un altro elemento che accomuna gli interessi di Gramsci e De Martino. Gramsci, diciamo, combatte con Croce sul piano filosofico e politico, De Martino combatte, tra virgolette, con Croce per costruire una nuova etnologia. L'allargamento degli strumenti dello storicismo crociano sono la strada che lui vede per la costruzione di una nuova etnologia, ed entrambe le cose si applicano all'Italia. De Martino esordisce con questi due libri, che in realtà sono Naturalismo e Storicismo e Mondo Magico, che si occupano della letteratura etnologica mondiale a più vasto raggio. Però poi il suo progetto, che lancia proprio in questo saggio intorno alla storia del mondo popolare subalterno e che applicherà tra il 49 e il 59, e mettere alla prova sul terreno italiano con indagini etnografiche le sue riflessioni e le sue premesse e proposte teoriche, esattamente come Gramsci si esercita sulla storia italiana, sulla storia delle classi subalterne italiane, eccetera, per immaginare le sue proposte politiche, oltre che essere stato il terreno di cui si è occupato in quanto dirigente politico, diciamo. Ma questo doppio nesso Croce e storia d'Italia sono un terreno che accomuna fortemente gli interessi di Gramsci e De Martino. De Martino legge subito Gramsci e si sa, con molto coinvolgimento, nel 1947 erano uscite le lettere, e dalla testimonianza della sua compagna poi di vita successiva, con la quale si stabilirà una relazione dagli anni 40, Vittoria De Palma, è stato a lungo suo e sua grande collaboratrice di ricerche etnografiche, Vittoria De Palma, di De Martino. Le lettere dal carcere sono state a lungo libro di comodino per De Martino, e nel 48 esce Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, il primo dei sei volumi dei Quaderni del carcere nella versione antologica, e De Martino ne scrive subito, Pizzaci ricostruisce un po' gli scritti, i primissimi scritti, che non ho messo qui nei 48, di De Martino, di commento a Gramsci, e anche quelli che non lo citano immediatamente ma ne sono chiaramente influenzati. De Martino prende subito Gramsci come interlocutore per un suo proprio marxismo creativo, espressione esplicita di De Martino, che appunto, dirigente socialista e poi membro del Partito Comunista, scrive, interviene sulle riviste d'area, insomma, tra PC e PSI, ma mai interessato a un approccio ideologico e dogmatico al marxismo. Resta piuttosto fedele alla sua formazione culturale di matrice e di ascendenza crociana, e ci fa i conti con il marxismo. Questo era cosa diffusissima nell'intellettualità italiana di quegli anni, perché per moltissimi degli intellettuali poi schieratisi a sinistra nell'immediato dopoguerra, il primo maestro era stato Croce e il secondo è Marx, e in un ordine ben preciso cronologico, e che per molti rimane anche, diciamo, indecisa quale sia la gerarchia tra i due, ma per molti intellettuali italiani dell'epoca c'era questa, diciamo, diarchia di riferimento. Un'osservazione interessante di Giovanni Pizza nel suo saggio è che il progetto etnografico di De Martino, che bolle in pentola nella seconda metà degli anni 40 e si svilupperà tra la fine degli anni 40 e la fine degli anni 50, ha una corrispondenza con quella che Gramsci chiamava filologia vivente, e cioè appunto un approccio che abbiamo cercato di menzionare varie volte, di ricostruire varie volte parlando di Gramsci, meno interessato all'applicazione di schemi, di teorie, eccetera, e più alla sperimentazione concreta e al confronto concreto con singole esperienze della realtà politica e storica italiana. L'etnografia nell'economia del sistema de Martiniano assolve un po' questa, la funzione di quella che Gramsci appunto chiamava filologia vivente per la sua teorizzazione politica, così come Pizza ci fa notare che in fondo De Martino è un buon rappresentante di di quelle caratteristiche che Gramsci prescriveva come necessarie per gli intellettuali che volessero essere intellettuali organici delle classi subalterne, in delle note che abbiamo commentato perché se n'era occupata Kate Crehan, in cui Gramsci discuteva il rapporto tra sentire, comprendere e sapere, dove, ricordate, c'erano tutta una serie di cose che sul versante delle classi subalterne erano sul versante del comprendere e degli intellettuali sul versante del sapere, in mezzo standoci il comprendere, ma Gramsci diceva: attenzione, perché sapere senza sentire non ci serve a nulla, tanto quanto il sentire, se non arriva al sapere, non costruisce sbocchi vincenti, ma il sapere, se si stacca dal sentire, non riesce a tornare al sentire e quindi ai sentimenti spontanei delle masse, eccetera, ricordate le cose che dicevamo, rimane una cosa sterile, libresca, pedantesca e non è quello che vogliamo noi. De Martino, come biografia proprio personale, e come accenni, a volte molto espliciti come nella fine del mondo, ma disseminati qua e là nei suoi scritti, e questo è un tratto originale nelle scritture di etnologo, spesso, di un etnologo, spesso fa spazio al sé, prende la parola in prima persona e descrive se stesso in relazione al confronto che sta avendo con le realtà popolari con le quali va a confrontarsi o da militante politico o da studioso. E questo circuito del sentire, comprendere, sapere, sapere, comprendere, sentire all'inverso è un circuito che descrive abbastanza bene l'esperienza umana e scientifica di Ernesto De Martino. E appunto lo troviamo non teorizzato in questi termini, ma esibito e testimoniato da De Martino, e lo troviamo teorizzato in questi termini da Gramsci. Ci sono una serie, diciamo, due grandi gruppi di scritti di De Martino che interessano noi. Intorno a una storia del mondo popolare subalterno di cui volevo occuparmi oggi in particolare, e altri su cui lui interviene in anni che è del 49 e altri su cui lui interviene in anni immediatamente successivi su quello che dice esplicitamente Gramsci sul folklore, perché l'anno dopo, nel 50, viene pubblicato Letteratura e Vita Nazionale, il penultimo dei sei, quindi il quinto dei sei volumi dei Quaderni del Carcere, in cui ci sono le osservazioni sul folklore, che poi tenderanno un po' a monopolizzare l'attenzione di quelli che di faccende popolari in Italia si occupano. De Martino paga il dovuto pegno a questa attenzione, ma lui, come vedremo, non è mai stato interessato a una scienza del folklore in quanto tale. Più e più volte, appunto, di sé parlerà come di un etnologo, dirà che non c'è differenza, lo teorizza in questo stesso scritto del 49 e in altri, che non c'è differenza sostanziale di problematica tra i popoli coloniali e semicoloniali e quindi l'oggetto tradizionale dell'etnologia e i volghi, le classi subalterne delle società occidentali e quindi l'oggetto di interesse tradizionale del folklore. Non c'è differenza di problematiche, quindi le due discipline non ha senso separarle. E soprattutto, diciamo, la tradizione, se la tradizione etnologica veniva liquidata in termini di naturalismo, ma era una tradizione robusta, rappresentativa e dialogante con diciamo, livelli alti della cultura europea, la tradizione di ricerca folclorica era molto più gracile, molto meno interessante ai suoi occhi e diciamo, non è mai stato tra i suoi interessi quello di isolare una scienza del folklore, men che meno dal punto di vista accademico, e questa non è una cosa del tutto irrilevante. Un De Martino, un Cirese, un Toschi, un Cocchiara, un Pettazzoni sono studiosi, persone che hanno interessi elevati, che leggono, studiano, scrivono, eccetera, ma sono persone che sono anche docenti universitari, ambiscono a diventare docenti universitari, conducono politiche di alleanze nell'ambito dell'Accademia. Il mondo dei docenti universitari è una tribù a sé stante, come mi sembra di aver già detto, che per esempio per Pierre Bourdieu studiò a suo tempo Homo Academicus, poi tradotto non tantissimo tempo fa anche in italiano, e ci sono delle dinamiche interne che interagiscono con gli interessi scientifici, le articolazioni, le maturazioni degli interessi scientifici, per cui un De Martino che osteggia la scienza del folklore in quanto disciplina autonoma è sentito come un nemico da quelli che insegnano storia delle tradizioni popolari e vorrebbero che si facessero altri concorsi per mandare in cattedra altre persone che insegnino storia delle tradizioni popolari, eccetera eccetera. Quindi, diciamo, nello scritto che vedremo di De Martino sulla Lapa, nel piccolissimo scritto in cui lancia la linea De Sanctis Croce Gramsci, la polemica è esplicita contro Paolo Toschi, che insegnava storia delle tradizioni popolari a Roma e che per l'appunto gli risponde. Quindi, diciamo, i livelli di tipo scientifico e di politica accademica si intrecciano e si mescolano. Intorno a una storia del mondo popolare subalterno, articolo pubblicato sulla rivista Società nel 49, viene dopo un anno dalla pubblicazione del Mondo Magico, e i due scritti in qualche modo più volte sono stati associati perché costituiscono un po' il massimo di azzardo teorico e di provocazione intellettuale che De Martino ha realizzato, e rispetto a entrambi lui farà in anni successivi autocritica. In una nota che sta una nota all'introduzione, se non ricordo male, del Mondo Magico del 61, lui dice esplicitamente: oggi non riproporrei più, non mi esprimerei più nei termini in cui mi espressi con intorno a una storia del mondo popolare subalterno. Sostanzialmente lo ritratta nel 61, tanto quanto ritratterà esplicitamente, prima in modo diciamo un po' criptico, poi in modo molto netto, l'azzardo teorico del mondo magico, cioè la storicizzazione delle categorie crociane, mantenendo il cuore della questione, cioè l'individuazione del dramma della presenza come problema storico che identificava il mondo dei primitivi e permetteva un'acquisizione all'interno di una problematica e di una dimensione storicistica, ma diciamo scansa questa questione delle categorie. E questi due saggi quindi rappresentano un po', pubblicati in modo appunto a distanza ravvicinata di tempo, rappresentano un po' il massimo della provocazione, dell'azzardo teorico di De Martino, che viene del suo isolamento teorico a destra e a sinistra, perché il mondo magico viene attaccato da Croce, da Paci, da altri filosofi, appunto, o in termini di ortodossia crociana o non, ma viene attaccato sul piano filosofico il mondo magico, diciamo tra virgolette, da destra. Intorno a una storia del mondo popolare subalterno viene attaccato da sinistra, suscita un forte dibattito e alcuni attacchi anche specificamente da sinistra, in particolare abbiamo qui nella lista dei 48 i due articoli di Luporini che accompagnano la pubblicazione sulla stessa rivista Società di questo saggio. E c'è un saggio interessante che ormai non si trova più, che era una prefazione che Cesare Cases scrisse all'edizione una delle ristampe, insomma, del Mondo Magico del 73, in cui ricostruiva questo isolamento teorico di De Martino, che accomunava queste due prese di posizione, mondo magico e intorno a una storia del mondo popolare subalterno, e diciamo delinea anche un po' quello che sarà l'atteggiamento di De Martino a partire dagli anni 50 in poi, di un certo riflusso su posizioni più cautamente idealistiche rispetto a quella che era il mondo magico e più ortodossamente politiche rispetto a quello che era intorno a una storia del mondo popolare subalterno, richiudendosi in una prospettiva professionale di etnografo, diciamo, e di studioso dell'etnografia e dei problemi teorici che poneva sul meridione d'Italia, ma in una versione un po' più cauta e più rassicurante, sia sotto il profilo filosofico crociano da un lato e sia sotto il profilo politico marxista dall'altro, diciamo prefigurando gli sviluppi, diciamo, di avanzamento e di guadagno sul terreno dei rapporti politici nell'ambito della società italiana come sbocco dei problemi umani e etnografici che veniva identificando nel meridione d'Italia. Quindi, diciamo, è un po' questa coppia di anni, 48-49, mondo magico intorno alla storia nel mondo popolare subalterno, sono interessanti da tenere insieme, perché appunto rappresentano un momento come di affaccio di De Martino su possibilità diverse di sviluppo del suo agire teorico e pratico, e come poi un po' un ritrarsi, mantenendo la sostanza, per carità, delle problematiche che aveva affrontato in quegli anni, ma diciamo in termini meno azzardati sotto il profilo delle prese di posizione pubbliche. Facciamo una breve pausa come al solito e poi cominciamo a parlare di intorno alla storia del mondo popolare. Domande?